Bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi siamo Ilaria, Francesca e Alessio.
Sì, che sono tornato perché oggi era l'unico giorno che ho visto.
Francesca è la nostra nuova new entry, che ormai non è neanche più così tanto new, no. Perché sei già da un po' di tempo che sei con noi.
Ciao a tutti, in realtà c'ero anche a un'altra puntata che avevamo fatto, però è passato un po' di tempo ormai.
Quindi pian piano la sentirete sempre di più nelle nostre puntate, devo un attimo adeguarsi. La puntata di oggi è dedicata all'Etiopia. Abbiamo deciso di parlare dell'Etiopia perché è un paese che ha registrato dei cambiamenti molto positivi in quest'ultimo periodo, almeno così pare, a partire dal 2 aprile del 2018, quando è stato eletto il nuovo primo ministro Abiy Ahmed, che giusto per dare due input in più ai nostri radioascoltatori, appartiene all'etnia degli Oromo, ha 42 anni, e gli Oromo sono il gruppo maggioritario ma anche il più marginalizzato tra i gruppi etnici in Etiopia, e da circa 3 anni gli Oromo erano coinvolti in proteste molto violente antigovernative contro il governo di Addis Abeba, perché voleva allargare il territorio autonomo della capitale espropriando le loro terre. Il secondo gruppo maggioritario in Etiopia è quello dei Tigrini, che dal 1991 appunto governava il paese. Da quando Abiy Ahmed è salito al potere ci sono stati molti cambiamenti positivi, come ho detto, molte riforme importanti, sono stati rilasciati migliaia di prigionieri di coscienza e, cosa ancora più importante, finalmente si è raggiunto un accordo di pace con l'Eritrea il 9 luglio. Dopo ben 20 anni di guerra. L'accordo è stato firmato con il capo di governo eritreo Isaia Afewerki, scusatemi per la pronuncia, e si pensa che questo accordo di pace potrebbe avere anche delle ricadute positive sulla stessa Eritrea. Infatti in Eritrea da molti anni vige la coscrizione obbligatoria per tutti gli uomini dai 18 ai 40 anni per l'intera durata della vita. Quindi che ne sarà di questo provvedimento adesso che l'Eritrea non dovrà più difendersi dall'Etiopia? Comunque approfondiremo l'argomento dopo con Riccardo Nuri e vedremo se appunto una rondine non fa primavera, insomma, vediamo se questo cambiamento sarà un cambiamento genuino, diciamo, che continuerà nel tempo o di nuovo ci sarà una inversione autoritaria nel paese. E ora vi lascio a Una storia sbagliata di De André.
È una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro, è una storia un poco scontata, è una storia sbagliata. Storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. storia di periferia, è una storia da una botta e via, è una storia sconclusionata, una storia sbagliata, una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata, notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insediata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, o è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune.
E dopo aver ascoltato la canzone di De André, Una storia sbagliata, ora cercherò di leggervi o quantomeno di cercare di fare un sunto di un racconto fatto da Laila, che è una ragazza che in un servizio civile a Injabara in Etiopia ha scritto questo racconto che si chiama A lume di candela. Lei scrive: ad Injabara ed in gran parte dell'Etiopia l'acqua non c'è, o meglio, non c'è un'adeguata fornitura d'acqua corrente. Il sistema di distribuzione non è diffuso in tutto il paese e anche dove è presente, spesso, non funziona a causa di numerose problematiche. Così, ad Injabara, come in tanti altri villaggi, l'acqua viene raccolta dai fiumi o da sorgenti naturali o da pozzi, spesso, molto lontano. Il CVM è da ormai 30 anni che mette in protezione le sorgenti, costituisce pozzi, cerca insomma di rendere i tragitti delle donne e i bambini con i jerrycans gialli in testa sempre, ma sempre più brevi. Non avere acqua e non avere corrente elettrica rende ogni cosa più lenta e difficile. I bambini prima e dopo la scuola aiutano le famiglie a pascolare le pecore, spesso unica fonte di reddito, a spaccare la legna per scaldarsi e per cucinare, a gestire i piccoli souk, i negozietti in lamiera dove si possono trovare dai biscotti ai detersivi per i pavimenti. Molte ragazze ancora giovanissime si muovono dalle aree rurali verso i villaggi più vicino. In cerca di un lavoro diventano così delle domestiche o delle cameriere, delle bariste o col tempo spesso prostitute. La vita bussa alla porta delle case di fango con forza, entra senza chiedere il permesso e pretende duro lavoro e tanta pazienza. Si impara a sopravvivere e a credere che il domani sarà sempre migliore. Confronto la mia vita precedente con quella delle persone che adesso mi circondano e mi rendo conto veramente di quanto siamo abituati alle comodità, a poter risolvere qualsiasi problema facilmente e anche in breve tempo. Lamentarsi, essere pigri, indolenti in Etiopia non è contemplato. Quando vedo bambini di massimo 5 anni lavorare a mano i panni e trasportare in testa taniche d'acqua più grandi di loro, ripenso ad una manciata di versi di Città Vecchia di Umberto Saba. Io ritrovo passando l'infinito nell'umanità.
Siamo in linea con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che ci chiarirà un po' le idee su quello che sta accadendo in Etiopia, visto che sono uscite molte notizie positive sull'evoluzione che sta registrando il paese. Però vogliamo sentire il tuo parere, insomma, su quali prospettive ci saranno per il paese. Innanzitutto, come ho detto, sono uscite molte notizie positive e l'Etiopia in questo momento sembra un segnale di speranza, perché da quando Abiy Ahmed lo scorso aprile è diventato primo ministro del paese è stato avviato un importante processo di riforme che sembra aver segnato un'evoluzione incoraggiante anche dal punto di vista dei diritti umani, a partire dalla notizia del rilascio di tutti i prigionieri di coscienza. Riccardo, tu ci confermi questa nuova tendenza e possiamo dire che l'Etiopia oggi stia intraprendendo la strada verso il riconoscimento e la tutela dei diritti umani?
Sì, usiamo il gerundio, perché è vero che nel 2018 ci sono state due buone notizie dall'Africa, entrambi cambi di governo in Angola e per l'appunto in Etiopia. Quindi noi misuriamo questi passi avanti dal punto di vista dei diritti umani sull'abolizione di leggi ingiuste, sul rilascio dei prigionieri di coscienza, sul ripristino della libertà di informazione, e mi sembra di poter dire che con questo nuovo governo si sia aperto un nuovo corso anche nel campo dei diritti umani. Poi nel più lungo periodo verificheremo se questo inizio incoraggiante verrà, come spero, mi auguro, confermato.
Uno dei maggiori risultati di Abiy Ahmed è senz'altro l'accordo di pace con l'Eritrea il 9 luglio, un accordo con cui i due paesi hanno sancito appunto la fine dello stato di guerra che era in corso dal maggio del 98. Ma puoi raccontarci brevemente le origini di questo lungo conflitto e che conseguenze ha avuto per la popolazione civile?
Ma questo conflitto, che è di fatto terminato con l'accordo tra i due paesi del luglio scorso, è veramente un fatto storico, purtroppo ignorato da buona parte dei media italiani, che pure dovrebbero guardare quella parte di mondo, quella parte di Africa, con interesse anche dal punto di vista dell'eredità storica. Sono stati 12 anni, dal 98 al 2000, di conflitto tra Etiopia ed Eritrea, un conflitto scatenato per un dispute di confine e che ha avuto una conseguenza intanto in termini di vite umane, con decine di migliaia di soldati uccisi da una parte e dall'altra, soprattutto eritrei, ha contribuito a far diventare l'Eritrea una dittatura in nome dello stato di guerra, e naturalmente ha causato danni anche alla tenuta dei diritti umani in Etiopia. Sulla città contesa di Badme o Badame ci sono stati dissidi, poi tentativi di ricorrere alle Nazioni Unite, a un arbitrato internazionale. Alla fine nel 2002 si è stabilito che quella città appartiene all'Eritrea, però l'esercito etiope non si è ritirato dalla città se non negli ultimi tempi, grazie proprio a questo accordo del luglio scorso tra i due paesi.
Però diciamo che nonostante le tensioni con la vicina Eritrea siano cessate, quelle interne rimangono ancora vive. Continuano purtroppo le violenze tra i vari gruppi etnici, tra cui gli Oromo, di cui fa parte appunto il primo ministro, e la minoranza etnica Gedeo. Il Parlamento etiope ha approvato la creazione di una commissione di riconciliazione recentemente, a dicembre, e ha ribattezzato un nuovo Ministero della Pace nel tentativo appunto di sedare queste violenze interetniche. Per quanto riguarda quest'ultimo, il Ministero della Pace, mi è venuto in mente il libro 1984 di George Orwell, dove il Ministero della Pace paradossalmente era l'ufficio statale incaricato di dichiarare guerra. Secondo te il primo ministro Abiy riuscirà a dimostrare alla comunità internazionale che è possibile mantenere il controllo di un paese grande e frammentato come l'Etiopia senza ricorrere alla repressione e alla limitazione delle libertà civili, o si tratterà veramente di un ministero alla Orwell?
No, io spero di no, perché di situazioni orwelliane ce ne sono veramente moltissime in questo periodo nel mondo, e quindi ci mancherebbe che il linguaggio, il dispensiero si impadronisse anche della politica dell'Etiopia. Quello che è vero è che un futuro di pace durevole, sostenibile in Etiopia passa per la fine dei conflitti interetnici, la fine della discriminazione, la fine dei progetti di sviluppo che hanno pesantemente danneggiato gli Oromo, i loro territori in questi anni. E da un lato il fatto che il primo ministro sia Oromo può essere una garanzia, dall'altro il giorno in cui non definiremo più in base all'etnia o non aggiungeremo più l'origine etnica al nome e al cognome del titolare di un incarico politico, ecco, quel giorno forse potremo dire che la situazione sarà veramente di pace.
Un altro traguardo molto positivo raggiunto dal primo ministro è il fatto che abbia instaurato la parità di genere all'interno del suo governo. Infatti troviamo il 50% di donne a capo dei ministeri, che tra l'altro sono passati da 28 a 20. E ha fatto eleggere una donna alla presidenza della Repubblica, Saleh Worksevde, correggimi se sbaglio, ed è oggi l'unica donna a capo di uno Stato nel continente africano. Secondo te anche questo è un segnale di cambiamento per quanto riguarda la condizione in generale della donna nella società etiope?
Beh, sì, certamente quello è il punto di arrivo, che una donna assurga la più importante carica, una delle più importanti cariche politiche di un paese, è il punto d'arrivo di un risveglio dei movimenti per i diritti delle donne in Africa che va avanti con grande impetuosità in questi ultimi anni, che ha visto tra l'altro anche già in Liberia un'esperienza di una donna a capo dello Stato, che ha visto una donna diventare procuratrice della Corte Penale Internazionale, ma soprattutto che vede tanti movimenti di base che rivendicano diritti universali o che si occupano di campagne che hanno proprio per beneficiare le donne, penso a quella contro i matrimoni forzati e precoci o contro le mutilazioni dei genitali femminili, che vedono le donne grandi protagoniste. Quindi è naturale che un movimento per i diritti delle donne di base produca poi delle, come possiamo chiamarle, delle eccellenze che assurgono a ruoli fondamentali nella vita pubblica.
Bene, quindi diciamo che l'Etiopia al momento è veramente una speranza per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, e speriamo che questa evoluzione positiva abbia anche un effetto a domino nel continente. Mi riferisco all'Eritrea, ad esempio, dove c'è la circoscrizione obbligatoria ancora, che serviva per difendersi appunto dagli attacchi da parte del paese.
E ora, dalle voci di Ilaria e Francesca, o Francesca e Ilaria, come Paolo e Francesca, Paola e Francesca, Francesca e Paola, Ilario, Ilario, Francesca, e adesso allora, dalle vostre voci suavi, suavi, era per modo di dire, no, scherzo, i buoni consigli, anzi no, mi sono sbagliato, sono le buone notizie e i consigli.
Solo quello ti dovevi ricordare.
Certo,
eh?
Non me lo, vedi che non me lo sono ricordato, sarà contento Alessandro.
Allora, la prima notizia arriva dal Sudan. Il 6 gennaio Antonella Napoli, una fotoreporter italiana, è stata rilasciata dai servizi di sicurezza sudanesi che l'avevano fermata poche ore prima per aver fotografato degli obiettivi da loro ritenuti sensibili.
L'altra notizia invece riguarda la Thailandia. L'8 gennaio Raf Mohamed Al-Kunun, una ragazza saudita di 18 anni che rischiava il rimpatrio forzato, è riuscita ad ottenere lo status di rifugiata e sarà presto ricollocata in Australia.
Sempre l'8 gennaio in India è stata ordinata la chiusura dell'inchiesta nei confronti della sezione locale di Amnesty International, che 3 anni fa era stata accusata di sedizione a causa del suo lavoro di denuncia delle violazioni dei diritti umani.
Il libro che vi consigliamo oggi si intitola Ogni luogo è Taksim. Il 30 maggio 2013 a Istanbul scoppiava la rivolta popolare più grande della storia della Turchia. Fino a metà settembre 3,6 milioni di partecipanti alle proteste scoppiate a Gezi Park e poi estese a 80 delle 81 province turche. Gli arresti furono 5.500, morti 13, feriti quasi 8.000. Deniz Yücel, giornalista turco-tedesco, rilasciato a metà febbraio dopo un anno di carcere, racconta un evento storico in un libro straordinario.
L'altro libro che vi consigliamo è intitolato Siamo gli eroi del circo, dell'autrice Alessandra Altamura. Il libro parla della storia di un ragazzo che si chiama Talal, siriano, di 19 anni, scappato da Aleppo con la sua famiglia. Talal si è successivamente rifugiato a Mardin, in Turchia, dove studia per diventare un medico e si dedica alla sua grande passione, il circo. Anusha è una ragazza armena, abita anche a lei ad Aleppo. Finché non arrivano i bombardamenti, la sua vita cambia. La guerra è lo sfondo drammatico in cui nascono emozioni, scoperte e sogni di una giovinezza che sa riemergere dalle macerie.
Ecco il programma dell'imminente festa matrimoniale della nostra attivista Marta. Serata di addio al nubilato con Andrea e gli Zeno Drummer Jam. Lista di regali amnistiani. Dal panettone di caviale alla spilla classica con candela. Si va dalle 1000 euro ai 50 centesimi. Rinfresco con torta pasqualina, focaccia genovese e trenette al pesto. Confetti alle erbe officinali di Sansepolcro, giochi circolari di piazza e falò con ritmi tribali e canzoncine scout. Sono aperte le iscrizioni.
Benissimo, e dopo i bellissimi consigli e le buone notizie di Ilario e Francesca... Ma da un po' di tempo che non vengo alla radio, quindi mi sono dimenticato come si
sempre
fa.
Sempre più simpatico diventi.
Certo, sembra tecco, ma non è, serve a darti l'allegria. Ok, bando le ciance. Allora, innanzitutto, prima di chiudere, di lasciarvi i saluti, anche una bellissima... Ilaria si è sbagliata a scrivere il titolo, che dopo vi diremo qual è. Vorrei ricordarvi un appuntamento molto importante che si terrà 25 gennaio alle ore 19 per ricordare la scomparsa di Giulio Regeni. È un incontro che si fa quasi ogni anno, dove noi attraverso una fiaccolata cercheremo di non far dimenticare quello che è successo.
Esatto. Quindi vi aspetto. Quest'anno sono appunto 3 anni dalla scomparsa di Giulio e ancora non siamo a conoscenza
degli accaduti. Esatto, dei responsabili e di quello che effettivamente è accaduto. Quindi vi ricordo ore 19 e 25 gennaio in Piazza della Repubblica a Perugia.
E invito anche i nostri radioascoltatori a condividere l'evento su Facebook, perché più saremo
e meglio è. Sì. E quindi ora vi lasciamo
con...
Ah no, ma non salutiamo il Sola?
Lo dico col mio titolo o quello vero?
Allora, tu lo dici con il tuo titolo. Innanzitutto però salutiamo Alessandro, che purtroppo oggi non è potuto essere esatto. qui, che di solito è lui che smanetta con il computer alla regia.
Il capo ha avuto un imprevisto.
Ha avuto un imprevisto, ma hai visto? La regia ci penso io, caro capo. Quindi se c'è qualche problema te la prendi con Ilaria, è colpa sua, non colpa mia, anzi con Francesca pure, esatto. perché è colpa sua. E poi Francesca non dice nulla? È timida.
No, sono qua ad assistere, basta.
Ha detto, ma chi me l'ha fatto fare di venire qua? Questo è pazzo. Sì, effettivamente.
Qualche dubbio
pazzo,
c'è.
Ti abituerai
anche perché io ci sono o non ci sono, quindi ti abitui facilmente, non ci sono quasi mai. E poi Andrea. Che Andrea è veramente certo. un berichino, perché c'ha la bardascia che ancora lo cerca su Limone.
Andrea, da un po' che non lo vedo. Andrea, ti aspettiamo in radio la prossima volta.
Ti aspettano in radio, cioè anche io ci sono, certo, ovviamente anche io ci sono in radio. Caro Alessandro, come vedi va tutto bene, non ti preoccupare.
Non c'è più religione, senza di te torna.
Sì, anarchia totale, ma come sempre non si può dire questa parola in radio. O si può dire? Non lo so se si può dire. Oddio, Alessandro sarà sempre più terrorizzato. Ma vi lascio
Vi lasciamo con la canzone.
Allora, dovete sapere che Ilaria ha scritto, invece che The People Are Strange, scusate il mio inglese che fa che non è bello, ha scritto The Street Are Strange.
Vabbè, bellissima, ragazzi,
ha fatto un purpurrì di canzoni.
Questa è un po' la stanchezza su.
La stanchezza,
quindi
ragazzi,
vi lasciamo
di Piacenza.
Con The People Are Strange degli Echo and the Bunnymen e ci sentiamo alla prossima.
See you, bye bye.
Bye.
Scusa Francesca, perché non lo dici in sardo?
A sta prossima puntata.
Oh, vedete che bello, è in piacentino?
Non lo so,
ecco.
Mi spiace.
Va bene, ciao.
Ciao.
Strange when we're strange, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange.